Miss Caroline esaminò il registro. «Ho un Ewell qui, ma senza nome. Vuoi sillabarmelo, per favore?»
«Non sono capace. A casa mi chiamano Burris.»
«Va bene, Burris», disse Miss Caroline.
«Penso che sia meglio che ti diamo il permesso di andare a casa un po' prima oggi. Vorrei che tu andassi a casa e ti lavassi la testa.» Prese un grosso volume dalla cattedra e lo sfogliò e vi lesse qualcosa. «Ecco una buona ricetta casalinga per Burris. Va a casa e lavati la testa con la liscivia. Dopo friziona tutti la cute con del petrolio.»
«Per cosa, signò?»
«Per liberarti dai pidocchi. Vedi, Burris, potresti attaccarli agli altri bambini e questo non ti farebbe piacere, vero?»
Il ragazzo si alzò. Era l'essere umano più sporco che abbia mai visto. Aveva il collo grigio scuro e il dorso delle mani rugginoso di sudiciume e le unghie nere fino alla carne. Guardò Miss Caroline e strizzò gli occhi. Pareva che la guardasse attraverso l'unico spiraglio pulito in tutto il sudiciume che gli copriva la faccia. Nessuno lo aveva notato, probabilmente perché Miss Caroline e io avevamo dato spettacolo alla scolaresca per quasi tutta la mattinata.
«Burris, senti», disse Miss Caroline, «fa anche un bagno, per favore, prima di venire a scuola domani.»
Il ragazzo sghignazzò villanamente.
«Non creda che me ne vado a casa perché lo dice lei, signò. Stavo per andarmene da solo. Ormai il mio periodo l'ho fatto quest'anno.»
Un'espressione perplessa apparve sul viso di Miss Caroline.
«Come sarebbe a dire?»
Il ragazzo, invece di rispondere, mise una pernacchietta sprezzante. Rispose per lui uno degli scolari più anziani. «È un Ewell», disse. E io mi chiesi se questa spiegazione avrebbe avuto lo stesso successo della mia di qualche ora prima. Ma Miss Caroline questa volta pareva disposta ad ascoltare. «Ce n'è un sacco di Ewell a scuola. Vengono il primo giorno, tutti gli anni. E poi, chi li vede più? L'ispettrice li fa venire minacciandoli di chiamare lo sceriffo. Ma di farceli rimanere a scuola non tenta nemmeno più. Dice che quando ha scritto i loro nomi sul registro e li ha spediti a scuola con le brutte il primo giorno, lei con la legge sta a posto. E poi, per tutto il resto dell'anno, li segnano assenti.»
«Ma e i loro genitori?» chiese Miss Caroline, che era proprio preoccupata.
«Niente, madre», fu la risposta. «E il padre è un grande attaccabrighe.» Pareva che quel racconto lo lusingasse Burris Ewell.
«Sono 3 anni ormai che vengo in prima il primo giorno di scuola», spiegò in vena di espansioni. «Se quest'anno sono bravo, credo che mi promuoveranno in seconda.» La signorina disse: «Siedi, per favore, Burris.» Nell'istante in cui lo disse, capì che aveva fatto un grave errore. La condiscendenza del ragazzo si trasformò in ira violenta. «Ci provi a farmi sedere, signò.» Chuck Little si alzò in piedi. «Lo lasci andare, signora», disse. «È un poco di buono, uno di cui non fidarsi, è capace di mettere a fare chissà che cosa. E ci sono dei piccoli qui.» Era un vero scricciolo d'uomo il piccolo Chuck, ma quando Burris Ewell si volse verso di lui, la mano gli corse rapida in tasca. «Sta attento, Burris», disse. «Non ci metto niente a ammazzarti. Su, va a casa.» Pareva che Burris avesse paura di quel bambino, alto la metà di lui, e Miss Caroline approfittò della sua indecisione. «Burris, vai a casa. Se non vai via, chiamo il direttore», disse. «E comunque dovrò far rapporto.» Il ragazzo sbuffò con disprezzo e, goffo e lento, si avviò alla porta. Appena fuori tiro, al sicuro, si voltò e urlò: «Far rapporto e va all'inferno! Ancora non è nata quella baldracca sporca di una maestra che mi fa far qualcosa a me!» «E non credere che mi hai fatto andare via tu, signò! Ricorda questo! Non mi hai fatto andare via un accidente!» Aspettò finché fu sicuro che lei piangesse, poi, strascicando i piedi, uscì di scuola. Ci precipitammo in tutti intorno alla cattedra, cercando in vari modi di consolarla. «Miss Caroline, che vigliacco! Che canaglia! Lei non è mica obbligata a insegnare a gente come quella! A Maycomb non siamo mica così, Miss Caroline! Non ci creda!»
«Su, non si agiti, signorina! Miss Caroline, perché non ci legge una storia? Quella dei gatti era proprio bella, questa mattina!»
Miss Caroline sorrise, si soffiò il naso, disse: «Grazie, carissimi!» Ci mandò a posto, aprì un libro e finì di confondere l'idea alla scolaresca con un lungo racconto su un rospo che viveva in un palazzo. Quel giorno, passando davanti a casa Radley per la quarta volta, due delle quali al galoppo, ero così depressa che mi sentii veramente in tono con quella tetra casa. Se tutto l'anno scolastico era drammatico come il primo giorno, la cosa poteva anche essere divertente, pensai. Ma la prospettiva di dover stare 9 mesi senza leggere e scrivere mi metteva voglia di scappare. Verso la fine del pomeriggio avevo un piano di fuga bell'e fatto, e quando Jem mi sfidò a correre incontro ad Atticus che tornava a casa dal lavoro, ci misi meno impegno del solito. Era una vecchia abitudine la nostra, correre incontro ad Atticus nell'attimo in cui lo vedevamo da lontano svoltare all'angolo dell'ufficio postale. Si sarebbe detto che Atticus avesse dimenticato che a colazione ero in disgrazia. Mi fece una quantità di domande sulla scuola, ma io risposi a monosillabi, e lui non insisté. Forse Calpurnia intuì che avevo avuto una giornataccia, perché mi permise di stare a guardarla mentre preparava la cena. «Chiudi gli occhi, apri la bocca e vedrai quel che ti tocca», disse. Non li faceva spesso i crostini, diceva sempre che non aveva tempo, ma con noi due a scuola quel giorno era stato di tutto riposo per lei. Sapeva che adoravo i crostini. «Ho sentito la tua mancanza stamane», disse. «La casa era così vuota che verso le due ho dovuto accendere la radio». «Ma se Gem e io non siamo mai in casa tranne quando piove». «Lo so, ma almeno uno dei due è sempre a portata di voce e non so quante ore al giorno passo a chiamarvi». «Beh», concluse alzandosi dalla sedia di cucina, «è proprio ora che vado a fare un bel tegame di crostini. Scappa finché non ti è pronta la cena». Calpurnia si chinò, mi baciò e io corsi via, chiedendomi stupita che cosa le succedeva. Voleva far pace, ecco cosa. Era sempre stata severa e stizzosa con me e soltanto adesso aveva capito lo sbaglio fatto. Finalmente se ne pentiva. Ma era troppo testarda per chiedermi scusa. Quella giornata piena di guai mi aveva proprio sfinita. Dopo cena Atticus mi mise in poltrona con il giornale e mi chiamò. «Scout, pronta a leggere?» Ma il signore mi aveva mandato più di quanto potessi sopportare quel giorno. Perciò scappai nel portico. Atticus mi seguì. «Cosa c'è che non va, Scout?» Gli dissi che non mi sentivo molto bene, che avevo pensato di non andare più a scuola se lui non aveva niente in contrario. Atticus si sedette sull'altalena e incrociò le gambe. Le sue dita corsero al taschino dell'orologio. «Perché soltanto così era capace di riflettere», diceva. Attese in garbato silenzio e io cercai gli argomenti per ribadire la mia posizione. «Tu non sei mai andato a scuola, eppure fai tutto benissimo. E così starò a casa anch'io. Mi puoi insegnare tu come il nonno ha insegnato a te e a zio Jack?» «No, io non posso insegnarti», disse Atticus. «Devo guadagnarmi da vivere, e poi mi metterebbero in prigione se non ti mandassi a scuola. Una bella purga, ecco quello che ci vuole per te stasera. E domani, a scuola». «Ma sto benissimo!» «Me l'ero immaginato. Allora, cosa ti prende?» Poco per volta gli raccontai tutte le disavventure di quella giornata. «E lei ha detto che tu mi hai insegnato tutto sbagliato, così non dobbiamo leggere più, mai più. Ti prego, non mi ci mandare, ti prego, ti prego!» Atticus si alzò e camminò su e giù per il porticato. Quando ebbe fatto un'ispezione completa del pergolato di glicine, ritornò pian piano verso di me. «Prima di tutto», disse, «voglio insegnarti un semplice trucco, Scout, e se lo imparerai andrai molto più d'accordo con tutti. Se vuoi capire una persona, devi cercare di considerare le cose dal suo punto di vista. Come hai detto? Se vuoi capire una persona, devi provare a metterti nei suoi panni e riflettere un poco». Atticus mi spiegò che quel giorno molte cose avevo imparato io, e molte ne aveva imparate anche Miss Caroline. Aveva imparato che non si deve offrire niente a un Cunningham, per esempio. Se Walter e io ci fossimo subito messi nei panni suoi, avremmo capito che pur nel suo errore Miss Caroline era in buona fede. Non potevamo pretendere che in quel solo giorno imparasse gli usi e costumi di Maycomb, o rispondesse di cose che assolutamente non poteva sapere. «E io che ne sapevo che non dovevo leggere?» dissi. «Eppure lei me ne ha fatta quasi una colpa. Senti, Atticus, che bisogno c'è che io vada a scuola?» Improvvisamente mi era venuta un'idea e dovevo dirla subito, per non scoppiare. «Ti ricordi Barry Sewell? Lui va a scuola soltanto il primo giorno. L'ispettrice dice che è a posto con la legge quando gli ha scritto il nome sul registro». «Non si può fare così, Scout», disse Atticus. «Qualche volta è necessario piegare un po' la legge, in casi specialissimi». «Nel tuo caso non c'è da toccarla la legge e tu te ne vai a scuola». «Ma perché se lui no?» «Allora ascolta». Atticus mi spiegò che gli Ewell erano il disonore di Maycomb da 3 generazioni. Mai a memoria d'uomo un Ewell aveva fatto una giornata di onesto lavoro. Un Natale o altro, passate le feste, quando si doveva andare a buttar via l'albero, mi avrebbe preso con sé e condotto a vedere dove e come vivevano. Erano esseri umani, ma vivevano come animali. Potrebbero andare a scuola quando vogliono, purché mostrassero almeno un piccolissimo desiderio di istruirsi, disse Atticus. Il sistema di farli andare a scuola per forza ci starebbe anche, ma è sciocco obbligare la gente come gli Ewell a frequentare un ambiente tanto diverso da loro. Se io non andassi a scuola domani dovresti portarci a forza anche me.
Beh, basta così, disse Atticus asciutto. Tu, signorina Finch, sei una persona come tutte le altre, devi obbedire alla legge.
Aggiunse che gli Ewell erano membri di una società chiusa, composta soltanto da Ewell. In simili circostanze la gente normale agiva saggiamente se chiudeva gli occhi su certe attività o mancanze degli Ewell, e concedeva loro il privilegio di cui non avrebbero avuto diritto. Ecco perché, ad esempio, gli Ewell non andavano a scuola e il signor Bob Ewell, padre di Burris, cacciava e metteva trappole fuori stagione.
Atticus, ma questo è molto brutto, dissi. Nella contea di Maycomb, cacciare fuori stagione per la legge era un'infrazione, ma agli occhi della gente un delitto capitale.
Certo, è contro la legge, disse mio padre, ed è una cosa molto brutta, ma quando un uomo spende in whisky il suo sussidio di disoccupazione, non c'è da stupirsi se i suoi figli piangono per la fame. Non conosco un solo proprietario di terre, qui nei dintorni, che protesti perché quei ragazzi mangiano la selvaggina uccisa dal padre, anche se la cosa va a suo discapito.
Ma il signor Ewell non lo dovrebbe fare.
Certo che non lo dovrebbe fare, ma non cambierà mai i suoi sistemi. E tu vorresti farlo pagare ai suoi bambini?
No, signore, mormorai, e feci un ultimo tentativo per non abbandonare le mie posizioni. Ma se continua ad andare a scuola, non possiamo più leggere.
E questo ti preoccupa molto, vero?
Sì.
Atticus mi guardò e gli vidi sul volto un'espressione che ben conoscevo. Significava che stava per dire qualcosa di speciale.
«Sai che cos'è un compromesso?» chiese.
«È come piegare la legge?»
«No.
È un accordo che si raggiunge attraverso concessioni reciproche. La cosa funziona così. Se tu sei capace di capire da te che andare a scuola è una cosa necessaria, continueremo a leggere tutte le sere, come sempre. Affare fatto?»
«Sì!»
«Allora lo considereremo ratificato senza bisogno delle solite formalità», disse Atticus, e io ero già pronta a sputare. Mentre aprivo la porta di casa, Atticus disse: «A proposito, Scout, meglio non dire niente a scuola del nostro accordo».
«Perché no?»
«Temo che la nostra attività non sarebbe approvata dalle autorità competenti», rispose. Gem e io eravamo abituati al gergo legale di nostro padre ed eravamo autorizzati a interromperlo purché ce lo traducesse. Quando andava al di là della nostra comprensione.
«Eh?»
«Io non sono mai andato a scuola», disse, «ma ho la sensazione che se tu dicessi a Miss Caroline che leggiamo tutte le sere se la prenderebbe con me, e io davvero non vorrei andarci di mezzo». Quella sera Atticus ci fece morir dal ridere leggendo, gravemente, colonne su colonne di stampa che parlavano di un uomo che per ragioni incomprensibili sedeva sull'asta di una bandiera. E Jem ne prese ispirazione per trascorrere il sabato seguente nella casetta sull'albero. Vi rimase dalla prima colazione al tramonto e vi avrebbe trascorso anche la notte se Atticus non gli avesse tagliato i rifornimenti. Io avevo passato la maggior parte della giornata arrampicandomi lassù e lasciandomi scivolare giù. Jem mi aveva incaricata di commissioni varie, gli avevo procurato nutrimento e materiale spirituale e acqua, e stavo per portargli su le coperte per la notte quando Atticus disse che se non mi occupavo più di lui, Jem avrebbe finito per scendere. E difatti aveva ragione. I rimanenti giorni di scuola non furono più felici per me. Si trattava in verità di un programma estesissimo, che a poco si tramutò in un corso, durante il quale tonnellate di cartoncini e pastelli furono impiegate dallo Stato dell'Alabama nel tentativo lodevole ma vano di insegnarmi la dinamica di gruppo. Alla fine del mio primo anno scolastico, il sistema che Jem aveva chiamato sistema decimale di Dewey era applicato in tutta la scuola e io non avevo modo di metterlo a confronto con le altre tecniche di insegnamento. Potevo soltanto guardarmi attorno. Atticus e mio zio, che avevano studiato a casa, sapevano tutto. O almeno quel che non sapeva l'uno, sapeva l'altro. E poi non potevo fare a meno di rilevare che da anni mio padre faceva parte dell'Assemblea Legislativa dello Stato e ogni volta era stato eletto all'unanimità. Anche se non aveva subito la tecnica che i miei insegnanti giudicavano essenziale alla formazione di un buon cittadino. Jem, invece, educato con un sistema misto, sembrava funzionare molto efficacemente, sia da solo sia in gruppo. Ma lui non valeva come esempio, perché non c'era sistema educativo escogitato dall'uomo capace di tenerlo lontano dai libri. Quanto a me... non sapevo soltanto ciò che assorbivo da Time e da tutta quella carta stampata su cui riuscivo a mettere le mani a casa, ma nel mio procedere faticoso e svogliato attraverso quella pena che era il sistema scolastico della nostra contea, era naturale che ne ricavasse l'impressione di venir defraudata di qualcosa di molto importante. Cosa esattamente non lo sapevo, ma potevo convincermi che lo Stato avesse davvero in animo di destinarmi a 12 anni di insopportabile noia. Durante l'anno scolastico, poiché uscivo di scuola mezz'ora prima di Jem, che vi restava fino alle 3, quando passavo davanti alla casa dei Radley, correvo più svelta che potevo e mi fermavo soltanto dopo aver raggiunto la salvezza, cioè il porticato di casa. Pomeriggio, mentre passavo come una freccia, qualcosa colpì il mio sguardo e in maniera tale che tirai un gran sospiro, diedi una lunga occhiata in giro e tornai indietro. Sul confine della proprietà dei Radley c'erano due querce della Virginia, le cui radici arrivavano fino alla stradina laterale, coprendola di bozzi. La mia attenzione era stata attirata da qualcosa su uno degli alberi. In una cavità del tronco, proprio all'altezza dei miei occhi, era ficcato un foglio di stagnola che mi pareva mi ammiccasse, scintillando al sole del pomeriggio. Alzandomi in punta dei piedi dopo essermi guardata velocemente intorno, un'altra volta ficcai la mano nel cavo e ne tirai due chewing gum scartocciati. Il mio primo impulso fu di mettermi immediatamente in bocca la gomma, ma feci in tempo a ricordare in che paraggi mi trovavo. Corsi a casa e sulla veranda esaminai il bottino. La gomma pareva fresca, l'annusai e l'odore era buono. La leccai e aspettai un pochino. Visto che non morivo, me la ficcai in bocca. Ringley doppia menta. Quando Jem tornò a casa, mi chiese dove avessi preso tutto quel chewing gum. Gli dissi dove l'avevo trovato. «Non devi mangiare le cose che trovi per terra, Scout!» «Non era per terra, era su un albero!» Jem emise un grugnito. «Proprio così», dissi. «Era in un buco su quell'albero laggiù, il primo venendo dalla scuola. Sputala immediatamente!» La sputai, tanto il sapore era quasi svanito. «L'ho masticata tutto il pomeriggio e ancora non sono né morta né malata!» Jem pestò il piede per terra. «Non lo sai che non devi nemmeno toccare quegli alberi? Lo sai che puoi morire?» «Ma tu l'hai toccato! Hai toccato la casa quella volta!» «Era un'altra cosa! Va a fare il gargarismo subito, hai capito?» «No, non ci vado! Fa andare via il buon sapore!» «Se non lo fai, vado subito da Calpurnia a dirle tutto!» «Pur di evitare storie con Calpurnia, feci come diceva!» Non so come, il mio primo anno di scuola aveva portato un grande mutamento nei miei rapporti con Calpurnia. La tirannia, l'ingiustizia e l'invadenza di lei nei miei affari erano scomparse per lasciare posto a sommersi brontolii di generica disapprovazione. Quanto a me, a volte facevo l'impossibile per non provocarla. L'estate si avvicinava e Jem e io l'aspettavamo con impazienza. Per noi era la stagione migliore. Potevamo dormire nelle brandine sotto il portico di dietro, schermato dalle reti metalliche, o far finta di dormire nella casetta sull'albero. L'estate significava tante cose buone da mangiare. Significava mille colori in un paesaggio bruciato dal sole, ma soprattutto l'estate significava deal. L'ultimo giorno di scuola fummo liberi più presto del solito e Gemma e io ce ne tornammo a casa insieme. Chissà se l'amico Dill arriverà domani, dissi. Probabilmente arriverà dopodomani, rispose Gemma. Nel Mississippi li mollano un giorno dopo. Quando arrivammo alle querce dei Radley, col dito teso indicai a Gemma per la centesima volta nella speranza che si decidesse a crederci. Il cavo dove avevo trovato la gomma da masticare. E così facendo scorsi un altro luccichio di stagnola. Lo vedo, Scout, lo vedo! Gem si guardò attorno, alzò il braccio e con cautela prese dal cavo un pacchettino luccicante e se lo mise in tasca. Corremmo a casa e giunti sul portico potemmo esaminare una scatoletta ricoperta dalla stagnola che avvolgeva la gomma da masticare, simile agli astucci in cui si mettono le fedi nuziali di velluto rosso, con un minuscolo bottoncino. Gem premette lo scatto. Dentro vi erano due monetine da un penny, lucidate con cura, una sull'altra. Gem le osservò. «Teste di indiani», disse. 1906, Scout. Ma è una del 1900, sono proprio antiche. 1900, gli feci eco. Ma senti. Zitta un momento, sto pensando. Gem, credi che quel nascondiglio appartenga a qualcuno? No, di qua non passa molta gente oltre a noi, a meno che si tratti di un grande. Ma i grandi non hanno nascondigli. Credi che possiamo tenercela, Gem? Non so proprio, Scout. A chi vuoi che le restituiamo? Sono sicurissimo che di qua non passa nessuno. Cecil, per andare a casa, passa dalla strada di dietro e fa tutto il giro. Cecil Jacobs, che abitava all'altro capo della nostra strada, accanto all'ufficio postale, per andare a scuola faceva ogni giorno 1,5 chilometri di strada, pur di non passare davanti alla casa dei Radley e alla vecchia signora Lafayette Dubuse. La signora Dubuse viveva due case prima di noi e i vicini erano unanimi nel giudicarla la vecchia più perfida che fosse mai vissuta da quelle parti. Gem non passava mai davanti a casa sua se non in compagnia di Atticus. Che facciamo, Gem? L'oggetto rinvenuto è di chi lo trova, a meno che si faccia vivo il proprietario. Cogliere qualche camelia, rubare un po' di latte caldo alla mucca di Moggy Atkinson in una giornata d'estate o mangiare senza scrupoli l'uva moscata di qualche vicino erano tutte cose ammesse nel nostro codice. I soldi però erano un'altra cosa. «Sta a sentire», disse Gem. «Li terremo noi fino alla riapertura della scuola, quando interrogheremo tutti per scoprire a chi appartengono. Forse sono di qualche ragazzo che piglia l'autobus e che magari oggi aveva fretta di andarsene a scuola e li ha dimenticati. A qualcuno appartengono, questo è certo. Guarda come li ha tenuti lucidi. Sono dei risparmi». «Già, ma chi vuoi che nasconda della gomma da masticare? Sai che non dura». «Non lo so, Scout, ma qualcuno terrà molto a queste monete. Perché, Gem?» «Beh, sono teste di indiani, forse sono teste indiane autentiche. Hanno una forte magia che porta bene. Non il trovarsi davanti a un inaspettato pollo fritto, ma cose come vita lunga, una buona salute o essere promossi agli esami, insomma, cose che per qualcuno contano moltissimo. Le terrò nel mio baule». Prima di risalire in camera sua, Gem guardò a lungo la casa degli Radley. Sovrappensiero sembrava. Due giorni dopo, Dill arrivò glorioso e trionfante. Aveva viaggiato in treno solo da Meridian alla stazione di Maycomb. Stazione era un nome ridondante per Maycomb, che stava nella contea di Abbott, dove Miss Rachel era andata a salutarlo. Con l'unico taxi di Maycomb. Aveva cenato in vagone ristorante e aveva visto due fratelli siamesi scendere dal treno a Bay St. Louis. E insisteva con questa storia incurante delle nostre minacce. Non portava più gli odiosi calzoncini blu abbottonati alla camicia, ma dei veri pantaloni, con la cintura. Si era un po' ingrossato, ma in altezza non era cresciuto e disse di aver incontrato suo padre, che era più alto del nostro, aveva la barba nera, a punta, ed era presidente della LM Railroad. Ho aiutato un po' l'ingegnere, dichiarò sbadigliando.
Sì, in sogno, Dil, disse Jem. Basta ora, che cosa recitiamo oggi?
Tom, Sam e Dick, rispose Dil, andiamo in giardino.
Lui voleva recitare The Rover Boys, perché c'erano tre parti importanti, evidentemente era stufo di farci da spalla.
A me m'han stufata, feci io.
Ero stanca di fare la parte di Tom Rover, che all'improvviso, mentre si trovava al cinema, perde la memoria e non compare più in scena sino alla fine, quando lo ritrovano in Alaska.
Inventane una tu, Jem, dissi.
Sono stufo di inventarle io.
Era il nostro primo giorno di vacanza e già ci annoiavamo.
Mi chiedevo cosa avremmo fatto durante tutta l'estate.
Ci eravamo trascinati fino al giardino, allorché Dil si fermò a guardare la facciata desolata della casa dei Radley.
Odore di morte, dichiarò. Davvero, lo sento, spiegò quando gli dissi di piantarla.
Vuoi forse dire che se qualcuno sta per morire tu te ne accorgi dall'odore?
Al fiuto posso dire se qualcuno morirà. Me lo ha insegnato una vecchia.
Si chinò verso di me annusandomi.
Jean-Louis Finch, tu morirai fra 3 giorni.
Se non la smetti, Dil, ti strozzo. Dico sul serio, sai?
E zitti, brontolò Jem. Vi comportate come se credeste ai vapori bollenti.
E tu ti comporti come se non ci credessi, ribattei.
Che cos'è un vapore bollente? Chiese Dil.
Non hai mai camminato da solo la sera in una strada deserta? Gli chiese Jem.
Beh, non hai mai sentito vicino a te un gran caldo? Un vapore bollente è uno che non riesce ad andare in cielo, ma si rotola per le strade deserte, e se tu gli passi vicino o attraverso quando muori, sarai anche tu così e andrai in giro di notte a succhiare il respiro della gente.
E come si può evitare di attraversarli?
Non si può evitarlo, disse Jem. A volte si stendono per tutta la lunghezza della strada, ma se devi passare dici: angelo splendente, vita nella morte, non succhiarmi il respiro, risparmia la mia sorte. È così che impedisci loro di avvolgerti.
Non credere a una parola di quel che dice, Dil, esclamai.
Calpurnia dice che sono solo chiacchiere da negri.
Jem mi diede un'occhiataccia e disse: beh, non dobbiamo recitare?
Perché non ci rotoliamo nello pneumatico, proposi.
Jem sospirò. Sai che sono troppo grande.
Puoi spingere Dil e me.
Corsi in cortile, tirai fuori una vecchia gomma d'auto e la feci rotolare fino in giardino.
Prima io, dissi.
Dil disse che toccava a lui perché era appena arrivato.
Jem fece d'arbitro e stabilì che avrei cominciato io, ma che Dil avrebbe ricevuto una spinta in più. E così entrai nella gomma.
Non avevo capito che Jem era offeso perché lo avevo contraddetto a proposito dei vapori bollenti e che aspettava pazientemente l'occasione per vendicarsi. Lo fece allora, dando una spinta alla gomma giù per il marciapiede con tutta la sua forza. Terra, cielo e case si fusero in una folle ridda.
Le orecchie mi pulsavano, mi mancava il fiato.
Non potevo tirare fuori le mani per fermarmi perché le avevo immobilizzate tra il petto e le ginocchia. L'unica mia speranza era che Jem, correndo più veloce della gomma e di me, mi fermasse prima che andassi a finire in una buca del marciapiede. Lo udii dietro di me, infatti, che mi inseguiva correndo e gridando. La gomma rimbalzò sulla ghiaia, volò attraverso la strada, andò a cozzare contro una siepe e poi mi proiettò come un turacciolo sul selciato. Stordita e sconvolta, giacqui sull'asfalto, scuotendo la testa e battendo le orecchie per ridurre al silenzio.
Udii però la voce di Jem.
Scout, su, vieni via di lì.
Alzai la testa e vidi davanti a me gli scalini di casa Radley. Rimasi agghiacciata.
Su, Scout, non startene sdraiata lì, urlava Jem. Alzati, perché non ti alzi?
Mi alzai e ancora tremante mi feci forza.
Prendi la gomma, strillava Jem. Portala qui, sei diventata scema?
Appena fui in grado di muovermi, corsi da loro, per quanto me lo consentisse il tremore delle gambe.
«Perché non l'hai portata?» strepitò Jem.
«Perché non vai tu a prenderla?» urlai.
Jem tacque.
«Vacci, su, è appena oltre il cancello!»
«Ma come? Una volta hai persino toccato la casa, ricordi?»
Jem mi guardò furioso, ma non potendo rifiutarsi, fece di corsa il marciapiede. Giunto al cancello si fermò e prese ad avanzare sulla punta dei piedi, poi si slanciò e recuperò la gomma.
«Visto?» mi guardò con una smorfia trionfante. «Una cosa da niente, parola d'onore, scout. A volte ti comporti proprio come una bambina. È mortificante!» Non sapeva tutto, ma decisi di non parlare. Calpurnia apparve sulla porta e gridò: «È l'ora della limonata! Venite subito via da quel sole tremendo se non volete morire arrostiti!» La limonata a metà mattino era uno dei riti estivi. Calpurnia mise una caraffa con 3 bicchieri nel portico e ritornò alle sue faccende. Il fatto di non essere nelle grazie di Jem mi preoccupava molto. La limonata lo avrebbe fatto tornare di buon umore. Jem buttò giù un secondo bicchiere e si batté il petto. «Io lo so che cosa recitiamo adesso», annunciò. «Una cosa nuova e completamente diversa».
«Che cosa?» chiese Dil.
«Bo Radley». A volte gli si leggeva nel pensiero a Jem. Ora questa l'aveva pensata per farmi capire che non aveva nessunissima paura dei Radley e per far risaltare la mia vigliaccheria.
«Bo Radley, e come?» chiese Dil.
«Scout», disse Jem, «può fare la signora Radley. Forse non ci sto, non credo che...» «Ma che ti prende?» fece Dil. «Hai ancora paura?»
«Lui può venire fuori la notte mentre dormiamo», dissi. Jem fece un fischio.
«Ma Scout, come può sapere quel che facciamo noi? E poi credo che non ci sia più, è morto tanti anni fa e lo hanno cacciato nella cappa del camino».
Dil disse: «Possiamo recitare tu, io e Jem.
Scout starà a guardare se ha paura».
«Possiamo recitare tu e io, Jem. Scout starà a guardare se ha paura».
Ero più che sicura che Bo Radley fosse ancora in quella casa, ma non potevo provarlo, e così pensai che era meglio tenere la bocca chiusa se non volevo essere accusata di credere ai vapori bollenti, fenomeni ai quali ero immune alla luce del giorno. Jem assegnò le parti. Io ero la signora Radley e dovevo soltanto venire fuori a spazzare la veranda. Dil era il vecchio Radley, doveva camminare su e giù per il marciapiede e tossire quando Jem gli parlava. Jem, naturalmente, era Bo. Si mise sotto gli scalini della porta d'ingresso e di tanto in tanto urlava e ululava. Con l'avanzare dell'estate progredì anche il nostro gioco, lo rifinimmo e perfezionammo e aggiungemmo dialoghi e intreccio, fino a dare forma a un piccolo dramma nelle cui parti ci alternavamo ogni giorno. Dill era tagliato per fare il cattivo e si immedesinava immediatamente nella parte assegnata. Era capace persino di sembrare alto se la perfidia della parte lo richiedeva. Anche quando recitava male riusciva a dare i brividi. Io recitavo riluttante le varie parti femminili previste dal copione. Non mi divertivo come quando recitavamo Tarzan e partecipavo al gioco con una certa preoccupazione nonostante le assicurazioni di Jem che Bo Radley era morto e nulla poteva succedere. Jem era un eroe nato, un piccolo dramma triste, il nostro, fatto di echi e brani, di pettegolezzi e leggende di quartiere. La signora Radley era una donna bellissima finché non sposava il signor Radley e perdeva tutto il proprio denaro. Perdeva anche quasi tutti i denti, i capelli e l'indice della mano destra. Un'idea di Dil, glielo stacca Bo una sera che non trovava né gatti né scoiattoli da mangiare. Seduta nella stanza di soggiorno, la signora Radley piangeva quasi sempre, mentre Bo non faceva che tagliuzzare i mobili di casa. Giocavamo anche al tribunale. Io una volta soltanto ero il giudice. Dil portava via Jem e lo cacciava sotto gli scalini, respingendolo con la scopa se cercava di uscire. Poi Jem ricompariva a seconda dei casi nelle vesti dello sceriffo o in quelle dei vari cittadini, o di Miss Stephanie Crawford, che sui Radley ne sapeva più di tutti quanti a Maycomb. Al momento di recitare la scena madre di Bo, Jem sgattaiolava in casa e non appena Calpurnia voltava le spalle, rubava le forbici del cassetto della macchina per cucire, poi sedeva sull'altalena a ritagliare dei giornali. Dil arrivava tossendo e Jem fingeva di ficcargli le forbici nella coscia. Da dove stavo io, la scena sembrava proprio vera. Quando passava il signor Nathan Radley per la sua solita passeggiata in città, restavamo fermi e zitti finché non scompariva, chiedendoci cosa avrebbe fatto se solo avesse avuto dei sospetti. Il gioco si interrompeva anche quando compariva qualche vicino. Una volta vidi Miss Maudie Hodkinson che ci fissava dall'altra parte della strada, con le cesoie da siepe ferme a mezz'aria. Un giorno eravamo così assorti nella rappresentazione del capitolo 25esimo del secondo volume della Famiglia di un uomo che non vedemmo Atticus fermo sul marciapiede che ci guardava, battendosi un giornale arrotolato sul ginocchio. Dalla posizione del sole doveva essere mezzogiorno. «Che gioco state facendo?» «Nessuno», disse Jem. Dalla risposta evasiva di Jem capì che il nostro gioco era segreto e quindi stetti zitta. «E allora, a che ti servono quelle forbici? Perché strappi quel giornale? Se è di oggi, ti concio per le feste». «A niente, come a niente? A niente!» «Dammi quelle forbici», disse Atticus. «Non è roba con cui possiate giocare. Per caso c'entrano i Radley in tutto questo?» «No, signore», disse Gemma arrossendo. «Lo spero», disse Atticus, asciutto, ed entrò in casa. «Gem, zitta, è andato nel soggiorno, può sentirci». Quando fummo al sicuro in cortile, Dil chiese a Gem se potevamo recitare ancora. «Non lo so, Atticus non ci ha proibito di recitare». «Gem», dissi, «secondo me Atticus ha capito». «No, altrimenti l'avrebbe detto». Non ero poi così sicura, ma Gem mi disse che ora mi stavo comportando da bambina, che le bambine lavorano sempre di fantasie, perciò si fanno odiare, e che se mi mettevo su quel piano potevo andarmene a cercare altri compagni di gioco. «E va bene, continua pure allora», dissi, «vedrai». L'intervento di Atticus fu una delle ragioni per cui mi ritirai dal gioco. L'altra, che risaliva al giorno in cui ero rotolata nel giardino dei Radley, era che nonostante il capogiro, i conati di vomito e le urla di Gem, avevo udito un suono così lieve che non avrei mai potuto udire dal marciapiede. Dentro quella casa qualcuno rideva. Come avevo previsto, il mio brontolare sortì su Gem l'effetto desiderato e con mio sollievo abbandonammo per un po' quel gioco. Gem però continuava a sostenere che Atticus non ce l'aveva proibito e perciò potevamo continuare a recitare, ma che se Atticus ce l'aveva proibito, lui, Gem, aveva già trovato il modo per aggirare l'ostacolo. Bastava cambiare i nomi dei personaggi e nessuno avrebbe potuto accusarci di nulla. Dil approvava calorosamente quel piano di azione. Cominciava a diventare noioso con quella sua mania di seguire Gem in tutto e per tutto. Al principio dell'estate mi aveva chiesto di sposarlo, poi se n'era rapidamente dimenticato. Mi aveva prenotata, marcata come una sua proprietà, aveva detto che ero l'unica ragazza che avrebbe mai amato, per poi trascurarmi completamente. Lo ridussi a mal partito due volte, ma servì solo ad avvicinarlo di più a Gem. Passavano intere giornate insieme nella casetta sull'albero, complottando e facendo piani, e mi chiamavano soltanto quando avevano bisogno di un terzo. Per un po' mi tenni alla larga dai loro folli progetti e a costo di sentirmi dare della femminuccia, quasi tutte le ultime sere di quell'estate le passai seduta in compagnia di Maudie Atkinson nel suo portico. Gem e io avevamo sempre libero accesso al cortile di Miss Maudie, a condizione di non avvicinarci alle sue azalee, ma i nostri rapporti con lei non erano mai stati chiaramente definiti finché Gem e Dil non mi esclusero dai loro progetti. Per noi lei non era stata che una delle tante signore del vicinato, più o meno benevola nei nostri confronti. Secondo taciti patti fra noi e Miss Maudie, potevamo giocare sul suo prato, cogliere la sua uva senza però saltare sul pergolato ed esplorare il vasto terreno che stava dietro la casa, condizioni così generose che ci guardavamo anche dal rivolgere la parola e infrangere il delicato equilibrio dei nostri rapporti. Ma il contegno che Gem e Dil tennero con me finì per avvicinarmi definitivamente a Miss Maudie. Miss Maudie odiava la casa. Per lei tutto il tempo non trascorso fuori era sprecato. Era vedova, una donna camaleontica che curava le aiuole in tuta da uomo e con un cappellaccio di paglia, ma che dopo il bagno delle 5 appariva sulla veranda e da lì troneggiava sulla strada. Amava tutto ciò che cresceva sulla terra del buon Dio, persino le erbacce. Con un'unica eccezione, se trovava anche solo una fogliolina di Babba Gigi, nel suo cortile si scatenava una seconda battaglia della Marna. Ci si precipitava sopra, armata di uno spruzzatore e dal basso in alto lo sottoponeva a una doccia di una sostanza benefica che lei diceva così potente da ucciderci tutti se non ci levavamo di torno. «Perché non la strappa via?» le chiesi dopo aver assistito a un attacco prolungato contro uno stelo alto sì e no 6 centimetri. «Strapparla via, ragazza! Strapparla!» Sollevò il tenero germoglio e passò il pollice lungo lo stelo sottile. Apparvero dei granellini microscopici. «Non sai che un gambo solo di quest'erba può rovinare un intero cortile? Guarda, quando viene l'autunno, questo stelo si secca e il vento ne sparge i semi su tutta la contea di Maycomb». E dalla faccia che faceva, pareva che parlasse di una vera e propria pestilenza biblica. Per essere della contea di Maycomb, aveva un modo di parlare vivace. Ci conosceva tutti per nome e quando sorrideva mostrava due gancetti d'oro ai canini superiori. Quando li guardavo, sperando di averne anch'io qualche giorno, lei diceva «guarda» e con uno scatto della lingua faceva uscire fuori il ponte, un gesto amichevole che rinsaldava la nostra amicizia. La benevolenza di Miss Modi si estendeva anche a Gemma e Dill, e quando interrompevano i loro giochi godevamo tutti e tre i frutti di un talento che fino allora Miss Modi ci aveva tenuto nascosto. Faceva le torte migliori dell'intera contea. Dopo che fu entrata nella nostra confidenza, ogni volta che infornava una torta grossa, ne infornava anche tre piccine e gridava dall'altra parte della strada: «Jem Finch, Scout Finch e Charles Baker Harris, venite qui!» La nostra sollecitudine era sempre ricompensata. D'estate il tramonto era una lunga parentesi di serenità. Molto spesso Miss Modi e io sedevamo in silenzio sul suo portico, osservando il cielo che da giallo si tingeva di rosa via via che il sole calava e seguendo il volo delle rondini che passavano radenti le case e scomparivano dietro il tetto della scuola. «Miss Modi», disse una sera, «secondo lei Bo Radley è ancora vivo?» «Si chiama Arthur ed è vivo», rispose lei. Si dondolava dolcemente nella grande sedia di quercia. «Senti il profumo della mimosa? Pare il respiro degli angeli stasera». «Sì, lo sento. Come lo sa?» «Che cosa, bambina?» «Che il signor Arthur è ancora vivo». «Che domanda inopportuna. È vero che anche l'argomento è inopportuno. So che è vivo, Jean-Louis, perché ancora non l'ho visto portar fuori». «Ma forse è morto e l'hanno cacciato nel camino. Chi ti ha messo in testa un'idea simile? Jem dice che deve essere andata così». «Shh! Ogni giorno che passa, quello somiglia sempre di più a Jack Finch». Miss Modi conosceva zio Jack Finch, il fratello di Atticus, da quando erano bambini, quasi coetanei. Erano cresciuti insieme all'approdo dei Finch. Lei era figlia del dottor Frank Buford, un proprietario della zona, per il quale la medicina costituiva soltanto una professione, mentre la vera passione restava la terra. Cosicché era rimasto povero. Invece, la passione di zio Jack per le colture si era limitata alle cassette di fiori che aveva sulla finestra a Nashville e così era potuto diventare ricco. Vedevamo zio Jack tutti gli anni a Natale e ogni anno dall'altra parte della strada urlava a Miss Modi se voleva sposarlo. Miss Modi gridava di rimando: «Urla un po' più forte, Jack Finch, così ti sentiranno all'ufficio postale. Io non ti ho sentito». A Gemma e a me quello pareva un modo assai strano di chiedere la mano di una signora, ma zio Jack era un po' strano. Diceva che da 40 anni, ormai, cercava di far arrabbiare Miss Modi senza riuscirvi, che lui era l'ultimo uomo al mondo che lei avrebbe pensato di sposare, ma il primo che le veniva in mente di prendere in giro e che la miglior difesa contro di lei era l'offesa. Tutte cose di cui ci rendevamo conto benissimo. «Arthur Radley non si muove di casa, questo è tutto», disse Miss Modi. «Tu non rimarresti in casa se non avessi voglia di uscire?» «Certo, ma a me verrebbe voglia di uscire. Perché a lui no?» Miss Modi strizzò gli occhi. «Conosci bene quanto me questa storia». «Però non ho mai saputo perché non esce. Nessuno me l'ha mai detto». Miss Modi si assicurò che il ponte fosse a posto. «Sai che il vecchio Radley era un lavapiedi battista?» «Ma lo è anche lei, vero Miss Modi?» «La mia scorza non è così dura, bambina. Sono battista e basta». «Non credete tutti alla lavanda dei piedi?» «Sì che ci crediamo, a casa, in un catino. Eppure con voi, noi la comunione non la facciamo». Pensando evidentemente che fosse più facile definire la primitiva dottrina battista che la comune chiusa, cioè la pratica di alcune chiese protestanti di non ammettere alla mensa eucaristica altro che gli affiliati alla setta, Miss Modi disse: «I lavapiedi credono che tutto quello che costituisce un piacere sia peccato. Lo sai che un sabato alcuni di loro uscirono dai boschi e passando davanti a casa mia mi dissero che io e i miei fiori saremmo andati all'inferno? Anche i fiori? Proprio così. I miei fiori bruceranno all'inferno con me. A sentir loro, io passo troppo tempo all'aria del Signore, mai abbastanza in casa a leggere la Bibbia. La mia fiducia nel Vangelo, qual è predicato dal pubblico, si affievolì alla visione di Miss Modi che arrostiva per l'eternità nei diversi inferni protestanti. È vero che aveva una lingua tagliente e che non andava in giro per il vicinato facendo opere di buone come Miss Stephanie Crawford. Ma mentre bastava avere un granello di buon senso per non fidarsi di Miss Stephanie, Gemma e io avevamo molta fiducia in Miss Modi. Non aveva mai fatto la spia, non aveva mai giocato al gatto e al topo con noi e non si intrometteva mai nelle nostre faccende private. C'era mica. Come una creatura così ragionevole potesse essere destinata ai tormenti eterni mi era dunque incomprensibile. «Non è giusto, Miss Modi, lei è la donna migliore che io conosca». Miss Modi sorrise. «Grazie ragazza, ma vedi, i lavapiedi credono che le donne siano per definizione il peccato personificato. Prendono la Bibbia alla lettera, capisci? Per questo il signor Arthur se ne sta chiuso in casa. Per stare lontano dalle donne? Non ne ho idea». «Mi sembra assurdo. Secondo me se il signor Arthur morisse dalla voglia di andare in paradiso, almeno si affaccerebbe sul portico. Atticus dice che Dio ama gli uomini come noi amiamo noi stessi». Miss Modi smise di dondolarsi e la voce le si fece più dura. «Sei troppo giovane per capirlo», disse, «ma a volte fa più male la Bibbia in mano a un uomo qualunque che una bottiglia di whisky in mano a tuo padre, per esempio». Rimasi scandalizzata. «Atticus non beve whisky», dissi. «Non ha mai bevuto una goccia di liquore in vita sua. No, aspetti. Una volta disse di averne bevuto ma che non gli era piaciuto». Miss Modi rise. «Non parlavo di tuo padre», disse. «Volevo solo dire che seppure Atticus bevesse fino a ubriacarsi, anche allora non diventerebbe cattivo come lo sono molti uomini nei loro momenti migliori. Ci sono degli uomini che si preoccupano tanto dell'altro mondo da non imparare mai a vivere in questo. Guarda quella casa e vedrai i risultati». «Lei crede che sia vero tutto quello che dicono del signor Arthur?» «Che dicono?» glielo raccontai. «Tutto questo sa di gente di colore e anche un po' di Stephanie Crawford», disse Miss Modi con viso arcigno. «Stephanie Crawford mi ha persino detto una notte che si era svegliata nel cuore della notte e lo aveva visto che la guardava dalla finestra. Le ho chiesto: e tu come hai reagito? Ti sei fatta in là nel letto per lasciargli posto? Questo l'ha messa a tacere per un po'». Ne ero certa, bastava la voce di Miss Modi per mettere a tacere chiunque. «No, bambina, quella è una casa triste. Ricordo quando Arthur Radley era ragazzo. Era sempre gentile con me, qualsiasi cosa dica la gente. Gentile quando gli riusciva ad essere. Lei lo giudica matto?» Miss Modi scosse la testa. «Se non lo era, lo sarà diventato ormai. Quel che accade alla gente nessuno lo sa mai bene. Che cosa accade in una casa dietro la porta chiusa? Quali segreti? Atticus non ci tratta in casa, me e Gem diversamente che all'aperto», dissi sentendo il dovere di difendere il mio genitore. «Santo cielo, bambina, dicevo per dire, non pensavo nemmeno a tuo padre. Ma ora che ci penso ti dirò questo. Atticus Finch a casa sua si comporta come nella pubblica strada. Che ne dici di portarti a casa un bel pezzo di torta?» L'idea mi piacque molto. Il mattino dopo, quando mi alzai, trovai Gem e Dill in cortile, immersi in una conversazione. Come al solito, quando mi avvicinai, mi dissero di andarmene. «No, non me ne vado. Questo cortile è mio come tuo, Gem, Finch. Ho il diritto quanto te di giocarci». Dill e Gem tennero un breve conciliabolo. «Bada che se resti, farai quello che diciamo noi», avvertì Dill. «Ma guarda», dissi, «sei diventato il padre eterno da un momento all'altro?» «Se non prometti di fare quello che diciamo, non ti diremo niente», seguitò Dill. «Parli come se stanotte tu fossi cresciuto di 10 centimetri. Va bene, di che si tratta?» «Vogliamo mandare un biglietto a Beau Radley», disse con calma Gem. E come? Cercavo già di combattere il terrore che sorgeva automaticamente dentro di me. Miss Modi faceva presto a parlare, era vecchia e se ne stava tranquilla e comoda sulla veranda. Per noi la cosa era molto diversa. Ma Gemma intendeva soltanto fissare il biglietto sulla punta di una canna da pesca e cacciarlo così tra le persiane. Se fosse venuto qualcuno, Dill avrebbe agitato il campanello. Dill alzò la mano destra, stringeva il campanello d'argento da tavola della mamma. «Io girerò l'angolo della casa», disse Gem. «Ieri abbiamo studiato la situazione dalla strada. C'è una persiana che non chiude bene. Penso di riuscire almeno a metterlo sul davanzale della finestra». «Ma Gem, ora sei con noi e non puoi tirarti indietro, impicciona». va bene, ma non voglio guardare». «Gem, c'era qualcuno. Invece guarderai, devi sorvegliare il retro della casa mentre Dill sorveglierà la strada. E se viene qualcuno, suonerà il campanello, è chiaro?» «Va bene, che cosa gli avete scritto?» Dill disse: «Gli abbiamo scritto molto gentilmente di venire fuori almeno una volta e dirci cosa fa lì dentro. Abbiamo scritto che non gli faremo alcun male, che gli compreremo un gelato». «Siete diventati matti! Ci ucciderà!» «L'idea è mia», disse Dill. «Ho pensato che se viene fuori e sta un po' con noi, forse si sentirà meglio». «Come sai che non si sente bene? Tu come ti sentiresti se fossi stata chiusa in casa per 100 anni con nient'altro da mangiare che gatti crudi? Scommetto che ha una barba lunga così, come quella del tuo papà?» «No, ha la barba lui...» Dill si interruppe come se cercasse di ricordare. «Ah, ci sei cascato! Ancora non eri sceso dal treno e già dicevi che tuo padre ha la barba nera». «Se non ti dispiace, se l'è rasata l'estate scorsa e ho una lettera come prova. Ci ha messo dentro anche $2. Va avanti. Scommetto che ti ha mandato anche un uniforme della polizia a cavallo, che per disgrazia qui non è mai arrivata. Continua a raccontare balle, figliolo». Dill raccontava le più grosse balle che io avessi mai udito. A sentirlo aveva volato su un aeroplano postale 17 volte ed era stato nella Nuova Scozia, aveva visto un elefante e suo nonno era il brigadier generale Joe Wheeler che gli aveva lasciato la spada.
Thank you.
Thank you.